Allora, vi porto subito al capitolo 26 del libro dell'Esodo, perché il tempo che abbiamo non è molto, è così che possiamo sfruttarlo interamente. Capitolo 26 del libro dell'Esodo, leggiamo i versi da 15 a 30. Farai per il tabernacolo delle assi di legno d'acacia, messe per diritto. La lunghezza di ogni asse sarà di 10 cubiti e la larghezza di un asse di un cubito e mezzo. Ogni asse avrà 2 incastri paralleli. Farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi sul lato meridionale verso sud. Metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, 2 basi sotto ogni asse, esse per ogni asse per i suoi 2 incastri. Farai 20 assi per il secondo lato del tabernacolo, dal lato nord, e le loro 40 basi d'argento, 2 basi sotto ogni asse. Per la parte posteriore del tabernacolo verso occidente farai 6 assi. Farei pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo dalla parte posteriore. Queste saranno doppie dal basso in su e al tempo stesso formeranno un tutto unico fino in cima, fino al primo anello. Così sarà per ambedue le asse che saranno ai 2 angoli. Vi saranno dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, 2 basi sotto ogni asse. Farai anche delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dall'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi dalla parte posteriore del tabernacolo a occidente. La traversa di mezzo, in mezzo alle assi, passerà da una parte all'altra. Rivestirai d'oro le assi, farai d'oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse e rivestirai d'oro le traverse. Erigerai il tabernacolo secondo la forma esatta che ti è stata mostrata sul monte. E per iniziare la nostra riflessione leggiamo un verso che conosciamo molto bene e che io uso spesso nelle mie predicazioni. Romani capitolo 15. Versetto 4, come sapete è una chiave, soprattutto quando leggiamo la parte veterotestamentaria, cioè dell'Antico Testamento. Romani capitolo 15, verso 4, è davvero una chiave da tenere costantemente presente. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Allora, tutte le volte che nel Nuovo Testamento leggiamo la parola scritture, si sta parlando dell'Antico Testamento. Quindi l'Apostolo Paolo, che scrive alla Chiesa di Roma, precisa, e voi sapete che predicavano l'Antico Testamento, precisa che tutto quello che è stato scritto per là dietro, cioè nell'Antico Testamento, quindi dalla Genesi fino alla fine dell'Antico Testamento, è stato scritto per darci istruzione. Allora, anche un passo come quello che abbiamo poc'anzi letto di Esodo 26, dobbiamo capire da questo passo che tipo di istruzione il Signore vuole darci. Un'altra chiave molto importante è questa: che tutto quello che leggiamo, sia nell'Antico, soprattutto nell'Antico, ma anche nel Nuovo Testamento, ha sempre, di qualsiasi natura, ha sempre una valenza spirituale. E questo è davvero molto, molto importante. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo proprio la descrizione che il Signore stava dando a Mosè sul monte di come doveva essere costruito il tabernacolo. Non abbiamo il tempo per poter entrare, diciamo, come si dovrebbe in questo passo, ma è interessante notare che per quattro volte c'è proprio questa raccomandazione solenne. Vedi di fare come ti è stato mostrato sul monte. Allora il messaggio che io traggo da questo passo di Esodo 26 è il seguente. Le assi del tabernacolo figura del popolo di Dio. Questa è l'istruzione, credo, che lo Spirito Santo vuole darci. Allora, guardiamo un po' come sono fatte queste assi, il modo in cui Mosè avrebbe dovuto poi costruire il tabernacolo. Sapete che da capitolo 25 al capitolo 31 abbiamo la parte descrittiva, mentre dal capitolo 35 a 40 abbiamo la parte costruttiva di tutto quello che è stato rivelato a Mosè. Allora notate, le assi dovevano essere di legno d'acacia. Esistono moltissime varietà di legno d'acacia. Se ho visto bene nella mia ricerca, ci sono almeno 1300 varietà di legno d'acacia. Ma diversi anni fa, mi trovavo in Germania, e passeggiando con il fratello Reinhardt, mi fece vedere il legno d'acacia, il legno con cui è stato costruito il tabernacolo. Era un legno molto duro, mi è stato spiegato, poi a vederlo era pieno di spine, storto, e questo mi ha fatto riflettere circa la nostra persona, è vero? Allora notate, viene detto qui nel versetto 15 che le assi devono essere fatte di legno d'acacia e poi dovevano essere tirate per diritto, cioè c'era tutto un lavoro difficile da fare. E questo mi ha fatto pensare, e anche quello che vedremo dopo, che sarà credo un po' più chiaro, mi ha fatto pensare a noi prima di conoscere il Signore, è vero? Eravamo un po' come questo legno d'acacia, pieno di spine, duro, contorto, storto. E dall'altra parte l'Apostolo Paolo scrive e dice questa generazione storta e perversa. E quindi questo legno che doveva essere lavorato e quindi messo poi per dritto. E poi qual è l'indicazione che dà ancora il Signore? Ogni asse doveva avere due incastri e alla base di ogni asse ci devono essere due basi d'argento, perché queste assi potessero stare in piedi. E questo è interessante. Allora, se il legno d'acacia ci parla di quello che noi eravamo una volta, prima che venissimo un po' lavorati del Signore, è vero, se guardiamo la conversione di ciascuno di noi, è sicuramente differente l'una dall'altra. Non c'è una conversione che sia uguale ad un'altra. Però il Signore ha dovuto lavorare nella nostra vita. Chi ha dovuto parlare in un certo modo, chi ha dovuto parlare in un altro modo, attraverso sofferenza, attraverso situazioni difficili, attraverso altre situazioni, ma il messaggio ci è arrivato proprio attraverso questa lavorazione continua che lo Spirito Santo ha fatto nella nostra vita. Io ricordo all'inizio quando ascoltai il Vangelo e poi piano piano mi stavo convertendo, lo Spirito Santo mi ricordò, erano passate da diversi anni, che in Corso Garibaldi a Foggia, di fronte al cinema, c'è un bar, io rubai una bicicletta, pensate, non mi ricordavo neanche più, però lo Spirito Santo mi ricordò che ero un ladro. È vero, non avevo fatto un furto nella banca, ma ero un ladro. Quindi lo Spirito Santo che lavora nella nostra vita, ci fa vedere ci ha fatto vedere le situazioni nelle quali noi stavamo, per poi mettere questi due incastri e queste due basi perché potessimo stare diritti. E queste basi, non a caso d'argento, e sapete che nell'Antico Testamento l'argento è la figura della redenzione. Ripeto, non abbiamo il tempo, ma se andate in Levitico capitolo 27, troverete che l'argento, con l'argento si poteva riscattare. con mezzo sicolo d'argento del santuario, ad esempio, si riscattava una persona. L'argento serviva per riscattare, e la redenzione parlo proprio del riscatto. Quindi su queste due basi. È un'altra cosa interessante che vediamo qui, nel versetto 24, che tutte queste assi che dovevano stare, dovevano essere lavorate, messe nell'incastro su queste due basi d'argento, dovevano costituire un tutto unico, una cosa sola. E il messaggio che noi troviamo qui, che tra poco vedremo per quello che sarà possibile, è vedere l'unità che Dio ha costituito, ha formato nella sua Chiesa, nel corpo di Cristo. Allora, notate, è veramente interessante. Oltre alle assi, versetto 26, si dovevano fare anche delle traverse di legno d'acacia, 5 per le asse di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le asse dall'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le asse della parte posteriore del tabernacolo a occidente. Doveva anche il popolo costruire queste 5 assi. Una di queste 5 assi, rivestite d'oro, doveva attraversare. Leggiamo nel versetto 28. La traversa di mezzo, in mezzo agli assi, passerà da una parte all'altra. Allora c'era un asse, perché ogni asse doveva avere un foro dove all'interno doveva passare questa asta ricoperta d'oro per formare un tutt'uno. Ora potete immaginare, se non ci fosse stata questa asse d'oro che attraversava tutte le assi potevano stare in piedi, però mancava qualcosa di importante. Non potevano costituire un tutt'uno. E anche le assi, il legno d'acacia, dovevano essere rivestiti d'oro. L'oro ci parla della persona di Dio. Loro ci parla della divinità, della deità. Infatti nel tabernacolo, come voi sapete, che era fatto di 3 parti, cortile, luogo santo e luogo santissimo, all'interno del luogo santissimo era tutto d'oro. E nel luogo santissimo che Dio aveva messo la sua presenza. In Seconda Cronache, nel capitolo 6, versetto 1, è scritto, dice Salomone, Dio ha dichiarato di abitare nell'oscurità. Perché? Perché in qualche maniera il tabernacolo, che era fatto di queste 3 parti, ci parlano del composto dell'uomo. Nel luogo santissimo Dio ha abitato nell'oscurità. E questo ci parla dello spirito morto dell'uomo. Cosa c'è nello spirito dell'uomo? Se voi leggete libri di psicologi, psicanalisi, psichiatri, eccetera, loro parlano molto dell'anima e dicono che nell'anima ci sono degli elementi molto importanti, come le emozioni, la volontà, il senso artistico, tutte queste cose. Ma nessuno di loro parla dello spirito. Ad esempio Platone, nel V secolo avanti Cristo, quando analizza lo spirito, dice: lo spirito è una caverna buia. Nessuno riesce a definire che cos'è lo spirito. Dove si trova lo spirito? Dove è la linea di demarcazione tra lo spirito e l'anima? Perché? Perché solo quando si entra nella presenza di Dio, che lo spirito che si trova nelle tenebre dell'uomo comincia a essere illuminato dal Signore. E l'arca della testimonianza che si trovava all'interno del luogo santissimo ci parla, e anche di quello che c'era all'interno del luogo santissimo, ci parla dell'opera del Signore Gesù, cioè della legge, della parola, poi della manna scesa dal cielo, il Signore Gesù, e la verga fiorita d'aronde che ci parla della sua risurrezione. Allora ecco che queste asse dovevano essere rivestite d'oro. Venite un attimo nella seconda lettera di Pietro, seconda lettera di Pietro, il capitolo 1. Guardate come la parola di Dio, poi quella che troviamo nell'Antico Testamento, viene spiegato in maniera ad un livello superiore nel Nuovo Testamento. Capitolo 1 di Seconda Pietro, versetto 4. Parla di coloro che hanno conosciuto il Signore, dice il versetto 3, che siamo stati salvati grazie a colui che ha dato la vita. Poi versetto 4 dice: attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere stati fuggiti alla corruzione che nel mondo a causa della concupiscenza. Allora cosa sta dicendo Pietro? Sta dicendo che in questa natura umana che noi abbiamo ancora, il Signore l'ha rivestita della natura divina, cioè di ciò che è l'oro nel tabernacolo. Queste assi, tirate per dritto, messe, tenute in piedi da due basi d'argento, figure della redenzione, vengono rivestite d'oro, che sono la figura della divinità, della deità, è qualcosa di straordinario. Allora ecco, quest'asse che doveva passare in mezzo, era un'asse che nessuno vedeva, ma poi all'esterno di tutte le assi ci dovevano essere altre quattro traverse che si vedevano dall'esterno. E questo ci parla dell'unità della Chiesa da un punto di vista dottrinale e dell'unità da un punto di vista proprio dinamica, pratica, visibile. Allora, per terminare, venite con me in Efesini capitolo 4, dove l'Apostolo Paolo parla dell'unità. Efesini capitolo 4, credo che questo sia un messaggio importante per noi, perché ci dobbiamo ricompattare e dobbiamo trovare, guardate fratelli, l'importanza dell'unità di pensiero all'interno della Chiesa locale. Che cos'è l'unità? L'unità non è che ci sono credenti che pensano sulle stesse verità in maniera diversa. Questo non è unità. Non abbiamo il tempo, avremmo dovuto leggere anche Prima Corinzi capitolo 1, versetti 10 e 11. L'unità vuol dire camminare verso una stessa direzione dottrinale e comportamentale. Poi il cammino può essere più veloce, meno veloce, non tutti riescono a correre, non tutti riescono ad andare veloce, c'è chi cammina più piano, ma tutti dobbiamo camminare verso la stessa direzione. Questa è l'unità. E quest'unità noi la dobbiamo mantenere. E questo è importante. E nella lettera agli Efesini non è a caso che il primo argomento di ordine pratico che l'Apostolo Paolo sta trattando in questa lettera è proprio l'unità della Chiesa, l'unità che ha prodotto lo Spirito Santo e che noi dobbiamo conservare. Questo è veramente importante. Allora, leggiamo i primi tre versetti del capitolo 4 della lettera agli Efesini. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Qual è questo modo degno con cui il cristiano si deve comportare? E dobbiamo guardarlo tutti, fratelli. Qual è questo modo degno? Allora ecco il versetto 2. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare, non di produrre. Noi non possiamo produrre l'unità. L'unità l'ha prodotto lo Spirito Santo. Conservare, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito col vincolo della pace. Allora, pensate adesso alle assi di cui abbiamo letto nel capitolo 26 del libro dell'Esodo. Queste cinque traverse. Una che doveva attraversare le assi, e questa traversa che attraversava le assi non era visibile dall'esterno. L'unità del corpo di Cristo, l'unità dottrinale, l'unità posizionale, quell'unità che ha prodotto la morte, la risurrezione del Signor Gesù mediante lo Spirito Santo, la vede solo il Signore. Noi siamo uno in Cristo. Siamo, sempre in Efesini, se voi leggete nel capitolo 2, ad esempio dal versetto 14 a 16, dice: siamo da due popoli un solo popolo, da due uomini un solo uomo, da due corpi un solo corpo in Cristo. Questo è qualcosa che solo Dio ha potuto fare e che solo Dio vede e che mantiene intatto al di là del nostro comportamento. Ebbene, dice l'Apostolo Paolo, e quello che abbiamo letto nel capitolo 26 del libro dell'Esodo, noi adesso abbiamo una responsabilità. Quell'unità per la quale Cristo è morto, adesso è qualcosa che noi dobbiamo conservare, mantenere. Ma non è facile. Quante persone noi siamo qua? Tutta la Chiesa di Villa Cortese, quante persone sono? 100? 110? Quante persone siamo stasera? 20? Noi siamo 20 persone diverse. Ognuno ha il suo modo di pensare, lo suo stile di vita, sulle cose della società, su tantissime cose. Ma quando parliamo nell'ambito cristiano, noi tutti dobbiamo specchiarci e sforzarci di avere queste quattro traverse che si devono vedere dall'esterno, che la Chiesa deve vedere, che il mondo deve vedere. E questo è importante, ripeto, non è a caso che l'Apostolo Paolo tratti il primo argomento della sua lettera, il primo dei sette argomenti, dal capitolo 4 al capitolo 6, proprio dell'unità. Perché il mondo deve vedere l'opera che Dio ha fatto, l'opera straordinaria, mettere insieme milioni di persone che camminano verso la stessa direzione, che stanno camminando tutte verso il cielo, con un passo diverso, ma in maniera straordinaria, veramente, veramente importante. Guardate, fratelli, l'umiltà. La persona umile è una persona che non ha pretese, è una persona che dice la verità, è una persona che si preoccupa degli altri. Poi abbiamo la mansuetudine, è vero? C'è un cuore arrendevole, pronto a cambiare là dove va cambiato. Questi sono i caratteri del Signore Gesù. E voi ricorderete Matteo 11, 28 e 29, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Allora là dove ci sono delle persone umili, delle persone mansuete, non metteranno mai dei problemi nella Chiesa. Non sono persone che vogliono avanzare le loro pretese. Non sono persone che si sentono arrivate. Sono persone che sentono il bisogno dei propri fratelli. Umile e mansuete. Poi dice qui, la pazienza. Sì, bisogna avere pazienza, fratello, perché siamo diversi, è vero? E poi sopportandovi gli uni gli altri. Non sta dicendo che dobbiamo sopportare il peccato, le situazioni che mettono in discussione la testimonianza, che offendono le persone. Queste cose sono tutti peccati, ma dobbiamo sopportare tutte quelle situazioni che non hanno una grande importanza. C'è chi parla un po' di più, chi parla un po' di meno, chi gestisce in maniera diversa, chi ha dei pensieri strani, non fa niente, sopportiamoci. Ed è interessante capire, conoscerci, affinché non superiamo quella linea di demarcazione che offende i nostri fratelli. Dobbiamo avere rispetto dei nostri fratelli, dobbiamo sopportarci, aiutarci. E tutto questo, dice l'Apostolo Paolo, con il vincolo della pace e dell'amore. Dobbiamo cercare la pace, dobbiamo cercare l'amore. Che cosa viene fuori da questi assi che Dio ha messo per dritto dalla Chiesa di Villa Cortese? Che li ha incastrati nella redenzione di Cristo Gesù, che li ha rivestiti d'oro della natura divina, che ha fatto sì che tutte queste assi diventassero un tutt'uno, che fosse un solo corpo. E poi queste quattro traverse. Che cosa vuole insegnare ancora? Lo dice il Signore Gesù e poi smetto. Venite nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Guardate quanto è importante per Dio l'unità dinamica, pratica. Guardate che cosa vuole raggiungere il Signore da una verità come quella dell'unità pratica. Notate, fratelli, versetto 20 in avanti. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Notate lo scopo, la finalità, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Che bello, è vero? Affinché il mondo creda, affinché il mondo conosca e affinché il mondo conosca che cosa? Che Dio ci ama. Nello stesso modo che ha amato il Signore Gesù, come hai amato me. Allora l'unità all'interno di una chiesa, il camminare verso la stessa direzione, camminare nell'umiltà, nella mansuetudine, nella sopportazione, avere pazienza, pregare gli uni per gli altri, porterà questo messaggio evangelistico al mondo intorno a noi. E il mondo intorno a noi vedrà che cosa, fratelli? Vedrà qualcosa che non esiste nel mondo. Nel mondo ognuno pensa a se stesso, ognuno vuole prevaricare sull'altro, ma nella Chiesa del Signore non deve essere così. Nella Chiesa del Signore il credente si preoccupa di suo fratello, si preoccupa della sua sorella, si preoccupa di vivere il Vangelo così come l'ha detto il Signore. Sopporta, ama, è umile, è mansueto e il mondo vede qualcosa che non esiste nel mondo, è il miracolo dell'opera del Signore Gesù. Allora, che possa essere questo, diciamo, visto che ci stiamo incontrando in presenza, il desiderio di tutti noi. Fratelli, cerchiamo l'unità, camminiamo verso la stessa direzione spirituale, dottrinale, di comportamento. Anche se riceviamo qualche torto, fermiamoci, non è una cosa molto importante. Piuttosto sopportiamo per il bene della testimonianza, per la crescita della Chiesa e per la conversione delle anime. Che Dio benedica questa Chiesa, fratelli, la benedica davvero grandemente sulla base della parola di Dio e anche da un punto di vista numerico. Amen.
Un argomento molto importante e come è stato sottolineato anche attraverso la parola